Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa puntata di Doppio Clic di lunedì 10 febbraio 2025. Vi ricordo i contatti per la trasmissione: doppioclic@radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, consigli e commenti, oppure per dialogare con me in diretta si può utilizzare il 331-6214013 per SMS, Telegram e WhatsApp, oppure se preferite usare la cara vecchia email diretta@popolarenetwork.it. Ma buttiamoci subito fra le news della settimana nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Partiamo da una notizia che conferma un po' qual è la nuova aria che tira negli Stati Uniti dopo l'elezione di Donald Trump e l'insediamento della sua amministrazione. La notizia è che Palantir, società, adesso la approfondiamo un attimo, società abbastanza discussa e discutibile, nel giro di un mese ha visto i suoi titoli in borsa salire di quasi il 70%. Allora, che cos'è Palantir e cosa c'entra con Donald Trump? C'entra pure troppo con Donald Trump. Palantir è un'azienda che si occupa in buona sostanza di sorveglianza di massa. Ricorda un po' quel Faception di cui abbiamo parlato giovedì scorso, che era stato segnalato da un ascoltatore proprio scrivendo a Doppio Clic, ma ha una tradizione ben più consolidata e ha anche, diciamo, un volto decisamente torvo. Il suo amministratore delegato, Alex Karp, ha fatto una call recentemente con gli investitori annunciando proprio l'aumento del titolo azionario e ha commentato: Palantir è qui per essere disruptive. Disruptive è un termine che piace tanto agli statunitensi, che vuol dire essere diciamo uno squasso nel mondo dell'innovazione, e rendere le istituzioni con cui collaboriamo le migliori al mondo e, quando necessario, per spaventare i nemici e a volte ucciderli. E non l'ha sparata così grossa in realtà Alex Karp, perché Palantir è famosa per essere stata fondata da Peter Thiel. Peter Thiel, ne abbiamo parlato qualche secolo fa, credo, qui a Doppio Clic, è considerato un po' il cavaliere nero della Silicon Valley, è un personaggio veramente... non saprei come definirlo senza finire in ambito di querele, quindi diciamo bizzarro, e arriva più o meno dello stesso mondo di Elon Musk. Perché? Perché è stato cofondatore di PayPal insieme a lui, dopodiché si è venduto le azioni di PayPal, si è comprato delle azioni di Facebook, o meglio delle proprietà all'interno di Facebook, è diventato co-investitore di Facebook. Quando Facebook è stato quotato in borsa, ha venduto le azioni, ha incassato una badilata di milioni di dollari che ha investito proprio in Palantir. Che cosa ha fatto Palantir e che cosa fa Palantir? In pratica ha fatto quello che in gergo si chiama scraping, cioè ha preso senza nessuna autorizzazione da internet le immagini di milioni di persone, li ha schedati e consente di fare il riconoscimento facciale e tracciarne qualsiasi tipo di attività sia nel mondo digitale che nel mondo fisico, ed è proprio il tipo di azienda che, con cui un'amministrazione come quella di Donald Trump può collaborare molto molto volentieri. E visto e considerato che Donald Trump, come primo atto, o meglio uno dei primi atti che ha fatto nella prima settimana in cui si è insediato alla Casa Bianca, è stato quello di modificare, o meglio annullare, l'ordine esecutivo che l'amministrazione Biden aveva emesso per porre dei controlli sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, beh, è abbastanza evidente come una società come Palantir possa essere adesso molto interessante per gli investitori, perché avrà completamente mani libere e molto probabilmente potrà anche aggiudicarsi qualche bel contratto con il Pentagono. Da lì più 70% in borsa. Allora, e se Palantir rappresenta un tema abbastanza caldo per quanto riguarda la privacy nel mondo, adesso andiamo a parlare invece di privacy e antivirus, perché è uscito un articolo piuttosto interessante durante il weekend, pubblicato da PC Mag, articolo scritto da Neil Ruben King, che mi ha acceso una lampadina, perché ha confermato in maniera scientifica, o meglio in maniera diciamo un po' più analitica, quello che pensavo da tempo. Allora, a me capita spesso di essere in giro a fare incontri su temi tecnologici, mi capita anche di fare corsi di cyber security. Una delle domande che inevitabilmente arrivano è: qual è il miglior antivirus da installare? Ora, io, per una questione deontologica, etica, ma anche perché francamente non me la sento di sbilanciarmi, di solito non faccio mai il nome di un antivirus specifico, cioè di una marca. Mi limito a dire una cosa: guardate, io di solito saltello da un antivirus all'altro, anche perché ho la fortuna di essere un giornalista informatico, di solito lo dico molto serenamente, le licenze me le regalano quando devo fare le prove dei software antivirus, però preferisco utilizzare antivirus che hanno la sede in paesi non così tanto allineati, mettiamola in questo modo. Questo perché c'è un buonissimo motivo, e il motivo lo riassume il collega di PC Mag nell'articolo, che è quello per cui un software antivirus sul nostro computer o sul nostro smartphone è potenzialmente il programma che ha più informazioni su quello che facciamo, perché è il software a cui noi affidiamo il controllo di tutte le attività sul dispositivo. In pratica le analizza tutte e le registra tutte, ma lo fa per un ottimo motivo: lo fa perché nel momento in cui qualcosa dovesse andare storto potrebbe aiutarci ricostruendo quello che è successo. Beh, c'è un problema di privacy in questo? Sì, chiaramente sì, e non è legato tanto all'affidabilità o meno dell'azienda che ci propone l'antivirus. Apriamo una piccola parentesi: evitiamo tutti gli antivirus gratuiti, perché quelli sì che sono un problema di privacy per definizione, ma il problema vero sono le leggi che si applicano a quell'azienda all'interno del suo paese, perché una buona parte dei governi nel mondo, ma soprattutto devo dire nel mondo occidentale, hanno delle norme per cui le società di sicurezza, le società antivirus, qualsiasi tipo di azienda che abbia dei dati, può trovarsi costretta a fornirle a un'agenzia. Beh, dalle parti di PC Mag hanno fatto uno studio comparativo fra tutti gli antivirus e hanno fatto una classifica a livello di sicurezza. Ve la potete andare a trovare, l'articolo si intitola "Is your antivirus spying on you?" E la cosa che mi ha confortato è che la mia intuizione era giusta, perché quelli considerati più rispettosi della privacy in realtà sono fra l'altro antivirus che ho utilizzato, e uno ha la sua sede in Romania, un altro in Slovacchia, un altro in Finlandia, un altro se non sbaglio anche lui in Romania. La cosa buffa è che il quinto classificato è russo. Ecco, quelli con sede in Stati Uniti e simili arrivano nel fondo della classifica. E rimaniamo a questione di privacy, perché più passano gli anni, più passa il tempo, più passano i mesi, sembra che tutti i governi al mondo si stiano impegnando con tutte le loro forze per ridurre il livello di privacy degli utenti, cosa abbastanza inquietante. E uno di quelli che si è distinto di più in quest'ambito è il governo del Regno Unito, perché il Regno Unito insieme agli Stati Uniti sono stati quelli che hanno premuto di più recentemente per andare a fiaccare, indebolire, limitare i sistemi di crittografia end-to-end. Ne abbiamo parlato più volte, sono quelli che vengono utilizzati per esempio da WhatsApp, da Signal, da Telegram a determinate condizioni, e che garantiscono un certo livello di privacy e riservatezza nell'accesso dei dati. Però adesso sembra che si sia arrivati allo scontro frontale, stranamente non per quanto riguarda WhatsApp o qualcosa del genere, ma per quanto riguarda Apple e una funzione particolare che viene offerta dalla società di Cupertino ai suoi utenti. Allora, facciamo un passo indietro. Noi sappiamo che tutti i dispositivi Apple offrono la possibilità di memorizzare tutte le informazioni su cloud, quindi sui data center di Apple. Questo permette da una parte di risparmiare spazio sul dispositivo, perché alcuni dati possiamo andarli a prendere solo quando ci servono, dall'altra di avere un backup che possiamo ripristinare in qualsiasi momento se qualcosa dovesse andare storto, cioè in caso di malfunzionamento del dispositivo, in caso di furto, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è il limite di questa cosa? Beh, che c'è una copia di tutti i nostri dati personali su un server e che di conseguenza qualcuno con o violando i sistemi di Apple, cosa però abbastanza remota come ipotesi, oppure avendo un mandato di perquisizione, potrebbe andare a vedere i nostri dati. E qui ci sono dei bei precedenti per quanto riguarda gli Stati Uniti, in cui più volte le agenzie federali hanno cercato di forzare la mano ad Apple. Che cosa hanno fatto allora delle parti di Apple? Hanno creato una funzionalità particolare che si chiama protezione avanzata dati e che si può attivare sul proprio dispositivo. Però attenzione, prima di correre a farlo aspettate di sentire tutto il discorso, e che permette in pratica di crittografare questi dati in modalità end to end. Cosa significa? Che i dati sono codificati e si può accedere a quelle informazioni soltanto dai dispositivi autorizzati e controllati che noi abbiamo fornito al portale di Apple. Quindi, se per caso ipotizziamo abbiamo soltanto un iPhone e perdiamo quell'iPhone, quei dati poi accedervi è un po' un problema. Infatti, il metodo che utilizza Apple è quello di individuare un altro utente Apple che conosciamo, magari un familiare, un amico, insomma qualcuno di cui ci fidiamo molto, che possiamo indicare come persona che può sbloccare questo sistema nel caso in cui lo dovessimo perdere. Comunque, il risultato di questa funzionalità in buona sostanza è che i dati li può vedere soltanto il proprietario dello smartphone. Cos'è successo? Beh, che sulla base di una legge del 2016 lo Investigatory Powers Act, il Regno Unito ha chiesto, o meglio, ha intimato ad Apple di creare una backdoor che permetta di accedere a questi dati. Sappiamo benissimo qual è la posizione di Apple su questo tema, che è condivisa più o meno da tutti gli esperti di sicurezza, cioè nel momento stesso in cui si mette una backdoor significa in pratica inficiare completamente l'utilità di un sistema di crittografia e di conseguenza quello che probabilmente succederà è che Apple toglierà la protezione avanzata dei dati nel Regno Unito e quindi gli utenti nel Regno Unito non potranno più proteggere le loro informazioni con un sistema di crittografia end-to-end. Speriamo che la cosa non si diffonda troppo. Arriva intanto un SMS da un ascoltatore ascoltatrice che non si firma, che fa riferimento a quella classifica degli antivirus di cui parlavo in precedenza e dice sì, ok, ma se all'antivirus russo, che sappiamo tutti bene, benissimo quale sia, obbligano, impongono di non rilevare un loro malware russo, ma è abbastanza difficile, perché per come conosco il mondo della cyber security, le ingerenze dei governi sono abbastanza rare. È vero che con Kaspersky c'è tutta quella polemica che ha portato al bando dagli Stati Uniti, ma in realtà è una storia lunga, magari prima o poi la racconto a questi microfoni, perché è anche una storia abbastanza divertente. E chiudiamo, rimanendo nell'ambito privacy, con una notizia che in realtà sono andato a ripescarmi, l'avevo vista distrattamente sabato, me ne ero scordato, ma poi è arrivata l'email di Jacopo, che ha scritto a doppio clic, dicendo che ha notato in questi giorni che quando è al telefono gli arrivano nel giro di pochi secondi almeno 2-3 messaggi di "ho chiamato alle", per lo più da numeri fissi, con prefissi fuori dalla sua zona. Allora, lui ipotizza che sia un'altra trovata nell'utilizzo dei bot, più o meno secondo me ci siamo, nel senso che credo siano le classiche chiamate automatiche che arrivano dai call center per il telemarketing e che in realtà, visto che sono gestite da dei software, arrivano a una velocità fenomenale. Quando trovano occupato richiamano al volo, perché tanto non è un grandissimo sbattimento per loro. La notizia legata al telemarketing però è che in questi giorni stanno arrivando un po' di dichiarazioni da parte del governo e da parte di associazioni di consumatori che parlano di un giro di vite, e sarebbe anche ora, porca miseria, sulle chiamate selvagge da parte del telemarketing, e che dovrebbe arrivare per quest'estate se non ci sono dei problemi. Allora, cosa dovrebbe succedere? Sappiamo che il telemarketing è un problemino da un po' di tempo e gli interventi per adesso, in particolare il registro delle opposizioni, non hanno funzionato particolarmente. Diciamo che la maggior parte dei call center, la maggior parte delle aziende che si occupano di telemarketing, del registro delle opposizioni se ne fregano allegramente. C'è il problema del fatto che bisognerebbe avere la possibilità di segnalare il numero, ma questi numeri vengono, in gergo si dice, spuffati, cioè sono falsi, viene messo un numero farlocco in modo da non poterli ricontattare. Beh, una delle ipotesi che potrebbe arrivare sul tavolo del governo quest'estate, e non sarebbe male, sarebbe passare dal registro delle opposizioni al contrario, cioè a un registro di persone che vogliono essere chiamate e le altre non si possono chiamare. Ed effettivamente sarebbe un'ottima soluzione. Bisogna vedere poi quanti rispetteranno questa cosa. Il problema vero è che sembra che le decisioni in merito non siano così incisive, anche perché i call center che fanno telemarketing rappresentano un bel pezzo di attività lavorativa in Italia. Sono andato a cercare dei dati e nei call center, attenzione, call center to cure, quindi non solo quelli che fanno telemarketing, operano 2000 aziende, anzi poco più di 2000 aziende, con circa 80.000 persone impiegate. Ora, vero che solo una frazione di questi fa parte del gruppo degli scocciatori che ci chiamano, ma i numeri sono abbastanza impressionanti. Bisognerebbe vedere poi se ci sono delle altre soluzioni. Ho fatto qualche ricerca e ho scoperto in un articolo del Sole 24 Ore che c'è chi ha trovato il modo per risolvere il problema. In Francia, ad esempio, hanno utilizzato un protocollo che si chiama Stir Shaken, che in pratica usa una firma digitale attraverso la nostra amica crittografia per individuare univocamente chi chiama, e quindi non si può fare il cosiddetto spoofing, quello che citavo prima, cioè non si può cambiare il numero di telefono, e in quel modo chi viola le regole viene immediatamente individuato e sanzionato. In Spagna invece hanno risolto il problema in maniera, secondo me, ancora più efficace, molto semplice. Hanno vietato, dal punto di vista proprio giuridico, che si possano stipulare contratti di vendita per via telefonica. E visto e considerato che se non si può vendere un servizio al telefono, diciamo che tutto l'entusiasmo per fare telemarketing salta, ecco, pare che ci sia stato un crollo pazzesco di telefonate indesiderate di telemarketing. Semplice questa. Piccola nota a chiusura sul tema telemarketing: evitate come la peste le app che vi dicono che possono bloccarvi le chiamate di telemarketing, perché nel 99% dei casi quello che fanno è in realtà registrare delle informazioni e prendere il vostro numero di telefono e mandarlo alle società di telemarketing, quindi non si ottiene l'effetto voluto. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Doppio Click, l'appuntamento col mondo di internet e delle nuove tecnologie per domani, sempre dopo il giornale radio delle 17.30. Marco Schiaffino vi augura un'ottima serata e vi lascia la programmazione Radio Popolare, che procede come al solito con Poveri ma belli, Alone Diegoli ed Isma Pestalozza. Ciao.